Ieri da questi microfoni si è parlato della giornata di mobilitazione nazionale contro i mezzi di contenzione psichiatrica, un lungo incontro con Vito Totile da questi microfoni del Centro per l'Alternativa alla Medicina e alla Psichiatria. Oggi torniamo su queste tematiche seguendo in particolare una vicenda di cui già vi abbiamo parlato da questi microfoni, ma per poi allargare anche il discorso siamo al telefono con un compagno del collettivo Artù di Pisa. Pronto?
Sì, pronto. Ciao ragazzi, sono Alberto, grazie a tutte e a tutti per l'invito, in modo che possiamo aggiornare sulla situazione. Una situazione in particolare, quella di Alice, una ragazza di 27 anni, ci chiamò il padre ormai un anno e passa, un anno fa circa. Questa ragazza è, dopo un arresto cardiocircolatorio che ha avuto, soffre anche di epilessia, è stata ricoverata all'ospedale di Careggi, parliamo di 4 anni fa ormai, e avrebbe dovuto uscire dopo una decina di giorni di degenza. Avevano detto che con una breve recupero anche fisioterapico eccetera avrebbe potuto tornare alle sue normali funzioni, e invece è accaduto che fu nominato un amministratore di sostegno dalla madre. C'è un disaccordo fra la madre e il padre, purtroppo, e questo ha causato ulteriori guai alla ragazza.
E questo ha reso possibile la presenza dell'amministratore di sostegno, quindi?
È subentrato questa DS che ha fatto trasferire la ragazza in una struttura privata convenzionata, in cui non gli è stata tolta la tracheotomia che avrebbero dovuto togliergli, che l'avevano applicata a Careggi. Neanche la PEG per l'alimentazione allo stomaco, e su questo per fortuna successivamente, grazie a istanze presentate ai giudici tutelari, almeno la PEG l'hanno tolta, però la ragazza ha subito trasferimenti da una parte all'altra fino a finire a questo istituto La Consolata di Arezzo, dove poi è venuto anche l'epidemia di Covid, quindi il padre non ha più potuto vederla, lei è sempre più caduta in giù, la imbottivano di psicofarmaci, mentre avrebbero dovuto toglierli fin da subito, questo secondo anche alcuni pareri medici, e quindi il ragazzo non ha fatto che peggiorare la sua situazione.
Insomma, leggevamo anche nelle scorse denunce pubbliche del padre, cioè un percorso lungo che ha previsto anche strutture dove era stata tenuta legata. E...
Sì, ha avuto anche un periodo di contenzione, proprio di abuso di farmaci, quindi una regressione totale dello suo stato psicofisico, fisico, mentale, tutto insomma. Poi grazie un po' alle pressioni del padre eccetera, poi è finita in quest'altra struttura, poi noi abbiamo... Il padre disperato si è rivolto a noi perché la vedeva peggiorare sempre, oltretutto la DS aveva vietato le visite al padre proprio perché lo riteneva fastidioso in queste sue richieste, anche di portarle in istituti specifici per togliergli la tracheotomia, per farle delle visite specialistiche, e invece tutto questo...
La DS, cioè l'amministratore di sostegno, che se vuoi anche ricordare, insomma, ne abbiamo già parlato anche da questi microfoni, cos'è questa figura, perché è abbastanza nuova, molte persone magari non la conoscono.
Ma è una figura che viene messa per le persone incapaci, magari che hanno degli handicap gravi, per poterli amministrare nelle questioni sanitarie, a volte anche economiche, lì dipende un po' da che mandato viene dato dal giudice tutelare all'amministratore di sostegno, però possono arrivare a controllare completamente la vita, l'esistenza delle persone. Allora è chiaro che può essere una figura utile per persone che hanno handicap gravi eccetera, però l'abuso come sempre è dietro l'angolo, e a volte abbiamo visto casi di amministrazioni di sostegno messe proprio perché persone magari riceveranno un'eredità eccetera, quindi ci sono degli interessi economici a volte che muovono queste figure, non sono figure molto controllate, ecco. E oltretutto capita che degli amministratori di sostegno amministrino 60-70 persone, quindi a volte diventa difficile comunicare con loro, anche questo padre era impossibilitato a comunicare con questa DS, non gli rispondeva, per cui è facile, l'abuso è veramente dietro l'angolo, e quando possono amministrare la vita di una persona, anche chiedere una visita dentistica, anche chiedere di andare da un avvocato per parlare di una questione, ci deve essere l'assenso dell'amministratore di sostegno, sennò una persona è completamente bloccata. Ora, si può fare richiesta di cambiarlo l'amministratore di sostegno, ed è quello che anche il padre di Alice ha fatto, però non è semplice trovare una figura di fiducia. Lui non ce l'aveva, in questo caso poi c'era il dissidio con la madre, noi non l'abbiamo conosciuta la madre, non vogliamo entrare nelle questioni di questo tipo, però senz'altro abbiamo sentito la volontà di Alice anche per telefono, nelle videochiamate che il padre gli faceva, e la sua volontà non viene rispettata, la sua volontà di vivere col padre non viene rispettata, e neanche quella di lasciare quell'istituto. È successo poi che nell'istituto la consolata di Arezzo è venuto fuori dei casi di Covid. Su questo immediatamente si è fatto un'istanza per non toglierla da lì e portarla a casa, dove avrebbe potuto essere seguita meglio e lontano da possibili contagi. E su questo, per fortuna, si è ottenuto, grazie anche all'intervento, noi abbiamo mosso il difensore civico della Toscana e il garante dei detenuti della Toscana. Devo dire che hanno manifestato interesse fin dall'inizio, che hanno ricevuto questo mesi fa, hanno ricevuto noi e il padre, e quindi l'ha potuto spiegare tutto, e loro hanno cominciato a scrivere lettere all'amministratore di sostegno, al giudice tutelare, hanno voluto informarsi sulle condizioni di salute della ragazza. Questo ha smosso un po' le acque. Senz'altro è stato un utile intervento, e a quel punto la ragazza, comunque pochi mesi fa circa, è stata tolta finalmente da questo istituto e per il momento è affidata alla madre. Ora qui ci sono dissidi, padre, ma le visite del padre che devono essere garantite, non gliele lasciano fare un po' con la scusa del Covid, anche se la ragazza l'ha avuto il Covid anche lei, ma gli è già passato, è diventata negativa, però insomma ci sono ancora delle opposizioni. Ripeto, su queste cose noi vorremmo tenerci fuori, anche se capiamo il padre, perché ha visto una figlia farmacizzata pesantemente, cioè sicuramente la madre non è una figura molto affidabile dal punto di vista antipsichiatrico, diciamo, dal punto di vista della nostra visione, che è anche quella del padre, per cui la sua lotta è quella di riuscire a portarla anche a casa sua. Adesso ci sono gli assistenti sociali che seguono la cosa, quindi dovrebbero fare degli incontri padre e madre, e da questo speriamo che ne scaturisca la cosa migliore per Alice, che potrebbe essere poi quella dell'affidamento congiunto. Queste non sono cose di cui vogliamo più di tanto occuparci, l'importante è che non avvengano più abusi e che altri decidano della sua vita. Ecco, quello che a noi ci preme dire, e per questo abbiamo fatto un collettivo antipsichiatrico, perché la psichiatria ha questo potere di entrare nella vita delle persone e di obbligare alla cura in qualunque altro tipo di malattia. Chiunque può rifiutarsi le cure, può fare cure alternative, omeopatiche, quello che vuole. Nel caso della cosiddetta malattia mentale, ecco che la psichiatria può obbligare, anche contro la volontà della persona, ad assumere farmaci che a lungo andare, ormai è risaputo, questo ormai sono tanti gli stessi psichiatri che lo affermano, danno danni che poi non sono più reversibili, cioè irreversibili, quindi è questo che si vorrebbe evitare. Alice dovrebbe tornare una vita pressoché normale, piano piano, con un recupero fisioterapico, perché stando in quegli istituti poi non si muove mai, non esce mai, chiaramente la sua vita sociale è anche completamente scartata, non esiste più, e questo è quello che manca, soprattutto a una ragazza di 27 anni che ha avuto la gioventù completamente distrutta da un istituto all'altro. Sono cose che non vorremmo più vedere accadere, ma purtroppo di questi istituti, dalla chiusura dei manicomi, che uno pensa, senz'altro è stato un passo avanti, la legge Basaglia ha abolito questi grandi luoghi dove c'erano fino a 1000-1200 persone ammassate, però come sapete ha creato gli ospedali psichiatrici giudiziari, che poi adesso si sono trasformati in residenze esecutive di misure di sicurezza, dei mini OPG, e poi ha creato queste 320 SPDC, reparti psichiatrici di diagnosi e cura all'interno degli ospedali dove c'è lo stesso sistema manicomiale precedente. Le persone sono a volte legate ai letti, questo succede nel 70% degli SPDC e infatti è molto importante l'iniziativa di cui avete parlato con Vito Totire sul sabato di lotta contro la contenzione, perché veramente ormai è risaputo che non è terapeutica la contenzione, quindi viene fatta a scopo punitivo, coercitivo. Poi è vero che c'è anche
la con Totire insomma si metteva in luce anche come molti luoghi, adesso si tratta di strutture private all'interno della quale c'è anche una sostanziale deregolamentazione, per quanto capisco.
Assolutamente, quei luoghi privati convenzionati che poi sono, a noi risultano essere circa 3.000 in tutta Italia, non sono pochi, sono sostanzialmente dei manicomi con ancora meno trasparenza dei reparti psichiatrici di diagnosi e cura, dove perlomeno la visita ospedaliera è quasi sempre garantita a familiari e conoscenti, quindi magari un'ora al giorno si può andarla a trovare. In questi luoghi privati convenzionati invece hanno tutt'altra tipologia, quindi spesso non si può andare a trovare le persone, possono andare solo i parenti, ci vuole il permesso, e quindi sono sostanzialmente dei manicomi anche quelli, chiusi, dove si sa ben poco di quello che succede dentro, e purtroppo ci sono degli interessi economici come sempre dietro, e quindi anche lì è facile cadere nell'abuso. Per questo che noi vogliamo porre l'accento, porre l'attenzione sulla psichiatria, sui pericoli che questa comporta, sulla poca trasparenza che c'è, sulla poca possibilità di intervento che c'è anche da parte a volte dei parenti o di amici, eccetera. Una volta che una persona è presa in quella ragnatela è ben difficile uscirne. Quindi noi denunciamo con il nostro operato soprattutto questo. Il collettivo antipsichiatrico, giusto dire due parole, nel nostro collettivo ormai data 16 anni, non è l'unico collettivo, è nato sull'onda dei telefoni viola che erano molto attivi soprattutto negli anni 70, quando appunto i manicomi sono stati poi, cioè venuta la legge Basaglia, sia da fuori che da dentro c'è stata una forte lotta sociale, erano momenti di lotta molto forte, che quindi si è riusciti ad avere delle conquiste. Dopo questo però, come vi ho detto, il manicomio si è diffuso, piuttosto che avere grandi luoghi, si sono diffusi. Il nostro collettivo ha un po' lo scopo di, da un lato, dare appoggio, dare aiuto legale, dare consigli, conoscendo un po' la legge 180 che regola appunto le questioni manicomiali, dare aiuto alle persone vittime della psichiatria, vittime degli abusi della psichiatria, quindi a noi si rivolgono persone che ritengono di aver subito abusi, e quindi gli diamo una sponda legale, una sponda anche umana chiaramente, perché l'aspetto molto importante del collettivo è soprattutto l'ascolto delle persone, l'ascolto non pregiudiziale, l'ascolto senza pregiudizi è già un aiuto molto forte, perché queste persone spesso catalogate, stigmatizzate come malate mentali hanno molti problemi nella società, si sentono osservate, stigmatizzate, molti sanno la loro storia, sono visti un po' come persone di serie B o non persone, per cui dare un ascolto non pregiudizievole è già molto importante. E l'altro aspetto che facciamo, oltre all'aiuto alle persone, è quello di diffondere una cultura non psichiatrica. Si può fare a meno della psichiatria con l'autoaiuto, ci sono tanti. Noi cerchiamo anche di dare questo per quanto possibile, siamo volontari, non siamo in molti, però se si diffondessero tanti collettivi, per esempio ieri abbiamo avuto un incontro molto interessante con un collettivo di Milano, la Brigata Basaglia, che danno ascolto alle persone, cercano di dare un appoggio soprattutto in questo momento, che come sapete le persone rinchiuse nelle case hanno ancora più disagio diciamo sociale, quindi è molto importante che ci siano reti di persone pronte ad aiutare, ad ascoltare, senza ricorrere appunto a farmaci, a psichiatria letale e mortificante, noi la chiamiamo tranquillamente così, dopo quello che abbiamo visto in questi 16 anni di attività in cui abbiamo sentito persone che hanno subito abusi di ogni tipo, anche per delle sciocchezze. Guardate, chiunque può finire psichiatrizzato, non sentiamoci al di sopra di questa possibilità. È una possibilità che può capitare a chiunque per una sciocchezza, per un episodio, per un momento di rabbia o di perdita di coscienza, perché può capitare nella nostra vita di avere degli stati alterati di coscienza.
Sì, anche ieri si parlava, insomma,
viene visti come malati.
Si parlava di quanto in realtà, per esempio, il trattamento psichiatrico obbligatorio viene usato sempre con grande frequenza, insomma, nell'attualità.
Era stato istituito solo per casi eccezionali, eccetera, la legge, quando proprio non c'è alternativa al ricovero, invece noi vediamo che è sempre più usata, cioè tenete conto che solo il rifiuto delle cure, se uno dice ma io non voglio prendere questi farmaci, so che mi fanno male, io mi curo in maniera alternativa, già questo è motivo per poter far scattare un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi non purtroppo i casi, è difficile avere un numero di quanti se ne fanno in Italia, noi riteniamo circa sui 20.000 all'anno ne vengono fatti, però è difficile anche avere i numeri dalle varie ASL di quanti siano effettivamente. E su questo ci stiamo lavorando, è importante avere anche la casistica, i numeri delle persone che finiscono in TSO. E poi una volta finito il TSO, che ricordo normalmente dura 7 giorni ma può essere prolungato, e ricordo anche che si può fare ricorso al TSO e questo può farlo chiunque presso il giudice tutelare, poi non sempre ha un buon esito, però serve. E dopo i 7 giorni può essere prolungato e finito comunque il trattamento sanitario obbligatorio rimane l'obbligo di cura, quindi la persona può uscire, può tornare a casa, però deve venire a fare le visite, deve prendere i farmaci che loro dicono, pena il ritorno in TSO. E un altro aspetto, un altro abuso che succede molto spesso, è che quando vengono e ti propongono il trattamento sanitario volontario, che è meglio del TSO, delle volte parte il ricatto. Se non accetti il trattamento sanitario volontario, cioè vieni tu volontariamente per un qualche giorno e ti fai curare, noi facciamo partire un TSO. Quindi le persone a volte accettano su questo ricatto e dicono no, va bene, meglio il TSV, almeno il TSO non viene segnato, che è più grave anche dal punto di vista, perché poi tutto questo rimane chiaramente, con la digitalizzazione delle aziende ospedaliere, aziende le chiamo, perché questo è il loro nome, aziende che devono fare anche un fatturato.
Si chiamano così.
Con la digitalizzazione tutti questi dati rimangono, quindi è chiaro che anche questo è molto brutto, tutto ciò rimane, un TSO rimane segnato, se vieni fermato viene fuori che tu hai subito un TSO. Quindi la persona a volte accetta il ricatto e entra volontariamente, quindi non risulta come TSO, ma di fatto lo è.
Sì, infatti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, abbiamo dei problemi di audio anche perché ti sentiamo con un rimbombo, insomma.
Io vi sento un po' da lontano, però vi sento.
Diciamo che questo era un modo per cercare di evitare il rimbombo, quello di farti sentire un po' da lontano. Ma non so, insomma, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se ci sono anche sulla vicenda d'Alice, insomma, appuntamenti.
Allora, sulla vicenda di Alice, adesso noi l'avvocata del padre di Alice ha mandato adesso di nuovo una lettera informativa sia al difensore civico che al garante dei detenuti per informarli del fatto che il padre ancora ha difficoltà ad avere le visite e sul fatto che appunto la richiesta di avere la possibilità che la figlia stia anche dal padre. C'è stata una visita di assistenti sociali nella casa del padre, quindi questo ci fa ben sperare che possa avvenire anche questo, perché insomma è la richiesta della figlia, è questa. Noi continueremo a seguirla. Il padre vorrebbe, probabilmente in futuro vorrebbe di nuovo fare un presidio, probabilmente sotto il tribunale di Arezzo, che è quello responsabile. Noi già con lui l'abbiamo accompagnato a un incatenamento che ha fatto un anno fa sotto la consolata, sotto quella quella clinica privata convenzionata in provincia di Arezzo, ed è proprio da lì che è partita, dopo quella protesta, che è partito un po' tutto. Si sono mossi difensore civico, garante dei detenuti, cioè senz'altro a volte la protesta plateale serve, e lui vorrebbe ripeterla. Noi chiaramente abbiamo detto: aspettiamo un attimo, vediamo un attimo cosa succede, le decisioni che ci saranno in futuro, se la volontà di Alice verrà rispettata o no. Nel tal caso lo accompagneremo come sempre qualora lui volesse portare la protesta sotto qualche palazzo istituzionale. Questo è quello che faremo. Nel caso chiaramente avvertiremo, magari chiamiamo anche voi, avvertiremo con i nostri mezzi, insomma, quello che possiamo, in modo che chi vuole venire, chi vuole unirsi, chi vuole partecipare a questa protesta per i diritti di Alice, per il diritto di scelta di cura e per il diritto di dove vivere, è ben accetto, e quindi il padre sarebbe molto contento. Anche l'altra volta qualcuno è venuto. Quindi queste saranno le cose che porteremo avanti da qui in poi. Siamo in attesa delle nuove decisioni del giudice tutelare, dopo le pressioni che faranno attraverso le istituzioni, come vi ho detto, il garante dei detenuti e il difensore civico. So che la prossima seduta del giudice tutelare, insieme genitori, assistenti sociali e tutti, sarà a giugno, quindi tra un bel po'. Noi speriamo che la situazione si sblocchi ben prima, insomma, questo è quello che ci auspichiamo e che continueremo a seguire. L'invito a tutti è quello di, appunto, vigilare sulla potenza della psichiatria, sul potere che prenderà sempre di più, anche perché questo Covid non ha fatto che accelerare questo processo di controllo sociale, che avrà sempre più, la psichiatria avrà sempre più importanza. Per cui vigiliamo, perché le libertà sono importanti, e anche la libertà terapeutica secondo noi è una cosa molto importante da tenersi. Quindi vi ringrazio davvero per l'interessamento, grazie a voi di Honduras, abbiamo collaborato.
Volentieri, insomma, aspettiamo le vostre prossime comunicazioni per parlare ancora, insomma, per continuare, insomma, a tenere gli occhi aperti su quello che sta succedendo a Alice, ma per continuare anche a parlare in maniera più vasta della psichiatria, della contenzione, delle strutture come i REMS, che appunto sembrano più un cambio di nome rispetto, tante volte purtroppo, rispetto ai vecchi OPG, che non un cambio reale. E nel senso, questa radio è nelle nostre corde, è tutto questo, insomma, noi come dire, portiamo avanti quotidianamente una lotta anticarceraria, che significa, insomma, portare avanti una lotta contro tutte le strutture che impediscono la libertà delle persone.
Grazie ragazzi per quello che fate, anche nelle carceri vanno seguite in questo periodo, perché avete visto cosa sta succedendo, quanti morti e che silenzio assordante su quei morti. Va bene.
Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. Ci scusiamo anche con chi ci ascolta, insomma, per l'audio probabilmente non buono di questa corrispondenza. Abbiamo fatto quello che eravamo in grado di fare.